Iniziamo col Salmo 45, lo leggiamo sempre a cori alterni, uomini e donne. Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema, la mia lingua è come filo di scriba veloce.
Tu sei il bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è rinchiusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
O prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto.
Mi avrà mangiato il mio padre, mi avrà mangiato la causa della mia vita, della ricchezza e della giustizia, la tua destra sui nostri prodigi.
Le tue frecce sono acute, sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del Re. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina Inori di Ofir. Il Re è invadito della tua bellezza, e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Del Re e tutta splendore, tessuto d'oro e il suo vestito.
E condotta al Re in broccati preziosi, dietro a lei esercini sue compagne, a te sono presentate.
Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re. Per tutte le generazioni, così
i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene. Allora riprendiamo la lettura del nostro libro di Tobia. La volta scorsa con Ciro avete letto il capitolo 6 e allora semplicemente come una dichiarazione di intenti che ci siamo dati con Ciro, noi vogliamo finire Tobia prima dell'estate e allora pensando di poter avere ancora 3 incontri oltre a questo e in modo da finire con il secondo giovedì di giugno, e per cui dovremmo farcela. Stasera voglio leggere 2 capitoli, 7 e l'8, la prossima volta 9 e 10, 11, 12, 13, 14. Quindi con l'aiuto di Dio dovremmo farcela. E in modo che poi, ecco, riprendendo poi, se Dio vorrà, dopo l'estate, iniziamo un nuovo libro, probabilmente un libro profetico. E allora avevate lasciato il capitolo 6 e giocato molto su questo, le vicende del pesce che cerca di mordere i piedi e poi tutto quanto gli insegnamenti di Azzaria, in realtà Raffaele, a Tobia, quindi è l'apprendistato alla vita, qui è tutto compresso in 2 giorni e in realtà poi sappiamo che imparare a vivere di per sé, no, avete la Bibbia? Seguiamo la Bibbia perché non siamo riusciti, cioè non ho capito bene dove, Ciro dovrebbe averli fatti ma sono io che non ho capito dove stanno, e allora stasera seguiamo il testo 6 e questo apprendistato alla vita. No, cioè imparare a vivere, da una parte investire tutta una vita imparare a vivere, perché non è che da una parte non nasciamo imparati e non finiamo mai di imparare, perché le situazioni nuove, le relazioni, i passaggi nella vita ci mettono davanti a sempre dei fatti nuovi, no? Che sono le diverse fasi. Anche le fasi, poi ogni fase con le sue problematiche e con le sue occasioni, allora e poi Azzaria che parla del vero motivo del viaggio, cioè quello di andare a Ecbatana per prendere moglie, per incontrare, e prendete le Bibbie, c'è ancora? No, allora dovete ascoltare perché c'è stato un problema con nelle fotocopie, allora ecco una Bibbia, perfetto, ecco. Si dirà buona per gli altri che arrivano adesso. Per cui il vero motivo del viaggio è trovare moglie, trovare una sposa, e allora questo annuncio che gli fa, e quindi dice: no, sono certo che questa sera ti verrà data in moglie, gli dice però come vincere il male, come superare il male, e in particolare questo demone, no, che uccide. Ecco, come superare il male, cioè come imparare ad amare. Imparare ad amare significa combattere anche contro il male. Non c'è cammino, non c'è situazione che non ci metta, perché nel cuore di tutti noi c'è una parte di male, c'è una parte di morte, c'è una parte di... Allora ogni cammino, no, è un cammino in cui si gioisce e si impara a sacrificarsi, a combattere ogni... combattere a partire dal proprio cuore, no? Quindi c'è, se vogliamo chiamarlo demone, chiamiamolo demone, ma io non sono tanto per le corna, i codini, lo zolfo, credo che c'è un male che siamo chiamati a un egoismo, una chiusura, no? Cioè, Ecco, la cosa è che dice, quando Tobia, versetto 19, sentì le parole di Raffaele, seppe che Sara era sua parente, della stirpe della famiglia di suo padre, e l'amò molto, senza più poter distogliere il suo cuore da lei. Può sembrare strano, cioè che questo manco l'ha vista, cioè, no? Ma così, l'amò molto, non poté più distogliere il suo cuore da lei. E ecco, non naturalmente siamo in un libro sapienziale, quindi non stiamo lì a chiederci come ci si possa innamorare semplicemente così, no? E se questo sia possibile, la cosa è invece cogliere che c'è una parola che ha a che fare con la mia vita, che l'altro è persino quella persona che ancora non la si è incontrata fisicamente, ma porta una parola che ha a che fare con la mia vita. Se volete, è la scoperta della propria vocazione, per chi è chiamato più in particolare, nel cammino di coppia, nel cammino familiare, no? Dove l'altro, sento che lì c'è una parola di Dio per la mia vita, che ha a che fare con me. E in questa ricerca della propria vocazione alla vita, che è il cammino di tutta la vita. E a me piace ricordare da una parte il fatto che tante volte con la parola vocazione noi intendiamo in un ecclesialese così la vocazione, e abbiamo capito tutti di che cosa si parla, cioè quella che io ho avuto, io, perché io sono un cristiano di serie A, secondo un certo ecclesialese, e poi per rendervi un po' contenti abbiamo tirato fuori che anche il matrimonio è vocazione, ma cioè in fondo poco ci crediamo, soprattutto noi preti. Ecco, sto naturalmente dicendo delle cose stupide, ma però che non, come sapete alcuni le dicono veramente, credendoci. E cioè, ricordo che ecco, con piacere sempre che padre Spidli, che no, lui diceva, diceva di tutte queste cose nell'antichità, non se ne parlava per niente. Non c'era nessun discorso su corsi vocazionali, accompagnatori vocazionali, discernimento vocazionale, non c'era niente. Eppure la gente, i cristiani si sposavano, si facevano monaci, si capivano. Il problema è che loro, molto più di noi, sapevano che Dio parla ogni giorno, ti chiama ogni giorno, perché ogni giorno ti chiama a vivere, ogni giorno ti chiama a vivere. Lui ti ha chiamato alla vita e ogni giorno ti continua a specificare questa chiamata fondamentale alla vita. Allora è chiaro che ci sarà un tempo della vita in cui uno si innamora di una donna e una donna di un uomo e ci si domanda, ma in questa relazione che parola c'è? Tua, Signore. C'è una parola o non c'è? E nella misura in cui la scopre, sente che quella persona ha a che fare con me da sempre, perché da sempre c'è questo Signore che ci chiama alla vita. E che ci unisce in relazioni, in particolare qui, in quella relazione matrimoniale, no? Particolare di coppia, ma poi c'è una parola che ci unisce in relazioni, no? Di fraternità. Qui si parla di fratello e sorella, si gioca su questi due livelli, no? Di una relazione di coppia, no? Che immette in una famiglia umana, che apre a fraternità. Allora, quando fu entrato in Ecbatana, naturalmente vi ricordate che la geografia, cioè esiste Ecbatana, adesso si chiama Hamadan è una cittadina dell'Iran occidentale e l'antica Media, cioè che oggi fa parte dell'Iran. E qui Tobia disse, fratello Azaria, conducimi diritto dal nostro fratello Raguele. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo salutarono per primi ed egli rispose, salute fratelli, siete benvenuti, e li fece entrare in casa. disse a sua moglie Edna: «Quanto somiglia questo giovane a mio fratello Toby?» Edna domandò loro: «Di dove siete, fratelli?» Ed essi risposero: «Siamo dei figli di Neftali, deportati a Ninive». Disse loro allora: «Conoscete nostro fratello Toby?» Le dissero: «Lo conosciamo». Riprese: «Sta bene?» Risposero: «Sta bene e vive». E Tobia aggiunse: «E mio padre». E un incontro e un'accoglienza di fratelli che si riconoscono, fratelli dispersi, lontani, il ricordo, ricordate appunto della tribù di Neftali, abbiamo detto anche nei primi capitoli, no? Questa tribù lontana, una delle prime che scompare poi nel nord, e deportati, cioè questa è la nostra condizione, cioè noi partiamo dall'essere fratelli dispersi. Se volete, e non basta essere figli dello stesso padre o madre, cioè di carne, per essere fratelli, cioè siamo sempre fratelli dispersi. Cioè non c'è una condizione, no? Ma quando eravamo piccoli ci volevamo tutti bene. Sì, vabbè, ma quando sei piccoli, sai, cioè, voglio dire, ci si arrabbia per la macchinina e per la bambolina, cioè, ma quando poi si diventa grandi c'è il macchinone e magari ci sono anche altre cose e le cose diventano più serie, no? Cioè quasi a volte ci ricordano, quando eravamo piccoli, no? È come se quando eravamo piccoli tutto fosse stato, e poi dopo la vita ci ha rovinati. No, eravamo rovinati anche prima, non vi preoccupate, cioè semplicemente che da piccoli le situazioni di poterci scannare come facciamo da grandi erano meno, no? Cioè voi piccolini che potevamo fare, ma le dinamiche del cuore erano le stesse, vissute da piccoli. Cioè noi siamo fratelli e sorelle di te. Non siamo capiti in un cammino di chiamata a fraternità e a nell'amore, no? Nell'amore. E dove questa domanda anche sta bene e vive. Vedete, nelle nostre Bibbie c'è un riferimento a Genesi 29. 4, 6, diversi versetti, 43, e poi a 43, 27, 30, la vicenda di Giuseppe, dove Giuseppe, ricordate, ai fratelli domanda: mio padre vive? Come sta mio padre? Cioè quasi come dire, no, che se incontriamo un padre ancora vivente possiamo avvicinarci. Possiamo riconoscerci come fratelli, no? Non a caso l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato ed è quella che ci fa cristiani è il Padre nostro. Cioè noi ci possiamo riavvicinare perché c'è uno che ci dice: guardate che vostro padre vive, sta bene, è vivente per voi, avete un padre che è vivo. E quindi c'è qualcuno che vi unisce, no? Vedete, la comunità cristiana non è unita da una ideale, non è unito da un progetto, non è unito da uno stile, non è unito da una nuova evangelizzazione. Questo ci deve accomunare. No, noi siamo uniti da una persona. Perché i gruppi umani uniti soltanto da idee, lo vediamo con i partiti, no? Cioè laddove c'è idee, cose, ideologie, poi si frammentano. Questo nell'ebraismo è molto forte, no? Cioè, pensate che, perché appunto tra gli ebrei poi ci sono tanti scontri, tante divisioni, tanto, c'è addirittura una barzelletta che dice che, me l'aveva raccontata Cesare, che diceva che dopo la seconda guerra mondiale, dopo molti anni, si era scoperto in un'isola del Pacifico un soldato, no, che era stato abbandonato lì e che no, stava lì. E allora la cosa particolare è che lui ha vissuto da solo tutti questi anni, intanto quando intanto non hanno ritrovato. E allora questo soldato era ebreo, era americano, era ebreo. E vedendo, hanno visto che in quella isola c'erano due sinagoghe, no? C'era un solo soldato e c'erano due sinagoghe, no? E gli hanno detto, ma scusa, ma come mai ci sono due sinagoghe? Sì, perché io nella sinagoga di quello lì non ci vado. No? Cioè lui si era costruito quella a cui non andare, perché c'è sempre questa cosa qui. No? E allora c'è un amore del Padre, no? Che un Dio vivente che ci unisce. E Tobia giunse e mio padre, e Raguele allora balzò in piedi, l'abbracciò e pianse. Delle persone viventi che ci permettono di unirci, no? Cioè, ci sono persone di comunione, no? Dei padri e delle madri, a volte anche che non sono padri e madri fisiche, penso a delle figure anche o di parroci o anche di uomini e donne che semplicemente attorno a loro, no? Con il loro voler bene mettono insieme, uniscono, no? E allora quindi questo abbraccio e questo pianto, e poi gli disse: sii benedetto, oh figlio, hai un ottimo padre. Chi sventura per un uomo giusto e generoso nel fare l'elemosina essere diventato cieco. Ecco, lui sa delle vicende che hanno toccato Tobi. E si gettò al collo del parente Tobia e pianse anche sua moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara. Poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una festosa accoglienza, una comunione nel pianto, una comunione nel pianto, poter sentire in qualche modo che le sofferenze dell'altro sono anche quelle in qualche modo che toccano anche me, mi ricordano le mie. In qualche modo c'è una comunione nel dolore, no? Nel portare la fatica, e nel pianto. Persone che sanno piangere e che non hanno vergogna di piangere. Ricordate che Gesù, il Vangelo non ci fa problemi a dirci che più volte ha pianto, no? Gesù sapeva piangere, era un uomo libero, perché anche per piangere ci vuole libertà, cioè, nel senso che sono persone che non riescono a piangere. Si lavarono, fecero le abluzioni, e quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele: fratello Azzaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara. Vedete, Tobia non perde tempo, quindi vuole andare subito al... E Raguele udì queste parole e disse al giovane: mangia, bevi e sta allegro per questa sera, poiché nessuno al di fuori di te, mio parente, ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla ad altro uomo al di fuori di te, perché tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, voglio dirti con franchezza la verità. L'ho data a 7 mariti, scelti tra i nostri fratelli, e tutti sono morti la notte in cui entravano da lei. Ora, figlio, mangia e bevi, e il Signore sarà con voi. No? Cioè, per il momento, no? Cioè, il momento di festa, si sono contenti, hanno pianto insieme, hanno fatto la festa al montone, che sta facendo fare la festa a loro, no? Eccetera. E adesso lui viene fuori con questa cosa che, no, va a toccare questa morte, no, cioè quasi a dire: vabbè, ma senti, lasciamo stare per il momento, sì, guarda, è tua, cioè, come dire, no, tu sei il parente più prossimo, hai tutto il diritto di prenderla, però io, vedete, è onesto Raguele, no, gli dice, però c'è la morte, cioè sette nostri fratelli, sette, il numero sette, no? Quindi c'è la morte, non pensiamo alla morte, adesso mangiamo e beviamo, poi stasera siamo contenti, domani moriremo, no, ma oggi mangiamo e beviamo. È un modo di affrontare, no, la realtà, di non affrontarla, cioè di dire vabbè andiamo avanti, eccetera, eccetera, però di non affrontarla, perché per la guerra chi devi affrontare? Chi devi affrontare? No, se volete, nella sua visione senza speranza è molto netto, perché dice che devi affrontare la morte, non si supera. Sette hanno tentato di sposarla e sono tutti crepati, no? Per cui sai cos'è? Sì, poi se vuoi te la sposi morirai pure tu, cioè, però per il momento no, pensiamo ad altro. È così buono sto pontone, mia moglie è una cuoca. E dice, ma Tobia disse: non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Vedete, è deciso Tobia. Un po' ricorda nel Vangelo di Luca, a un certo punto dal capitolo 9 in poi Luca ci invita a guardare il volto del Signore che si indurisce verso Gerusalemme. E si indurisce non nel senso che diventa, no, ma che diventa risoluto nella sua volontà di essere fratello nostro e di rivelare il volto del Padre fino alla fine. Cioè, perché nei primi capitoli si vede molto che il Signore Gesù cerca di parlare, parla tanto Gesù nei capitoli, nella prima parte, tant'è vero che viene chiamata la cosiddetta catechesi dell'ascolto, e il risultato di questo Gesù che cerca di parlare ai suoi discepoli, eccetera, è fallimentare. Però di fronte a questo, allora la seconda parte viene chiamata la catechesi della visione, cioè se Gesù non riesce a entrarci nelle nostre orecchie, allora lui diventa parola, cerca di parlare ai nostri occhi. Per cui lui è risoluto. Vedete, noi di fronte alla morte, che è la nostra grande nemica che ci vince, un modo è quella di rimuoverla, no? Vedete, Massimo il Confessore, grande padre della Chiesa del VI secolo, lui diceva che dopo i 40 anni, però bisogna vedere se corrispondono ai nostri, perché lì la vita era più breve, cioè, quindi dopo i 40 anni potrebbe essere, non lo so, dopo i 60, lui dice: l'unica lotta che l'uomo fa è contro la morte, no? Nel senso che quella morte che cominciamo ad avvertire nella nostra vita, da chi ha perso i capelli, io li ho persi subito i capelli, su quello non ho problemi, però il fatto che cominci a diventare più bianchi, eccetera, gli acciacchi, le cose, tu senti questo, no? E allora cosa fai? Palestra, fai, no, le creme, fai, eccetera, per combattere la morte, no? Per dire no, per dire: ma sì, siamo giovani, quanti anni hai? 75, no, ma siamo giovani, no? Come un padre, l'altro giorno sono stato a Grottaglie della comunità di gesuiti, che sono anziana, e sono andato a trovare un padre molto in gamba, che ha 92 anni, e allora non sapeva che un altro padre in un'altra comunità è morto, no, nei giorni passati. Allora io glielo ho detto, e lui mi fa: ma era così giovane? Io ho detto: padre, avevo 84 anni, cioè. E lui dice: lui era 92, così giovane. Allora vedete, quindi Raguele, come noi, dice: non ci pensiamo, mangiamo, beviamo, sto montone è così buono, mangiamo. E Tobia dice: no, non mangerò affatto. E allora rispose Raguele: lo farò, ella ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè, e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data, abbi cura di lei d'ora in poi, tu sei suo fratello e lei tua sorella. sorella mia sposa, no? Il Cantico dei Cantici, cioè in questa relazione di unione, di promessa. È bello, cioè credo che questa unione è una promessa, è da realizzare, no? E chi di voi è sposato lo sa, cioè non è che nel matrimonio quando viene celebrato tutto è lì, no, lì è l'inizio, l'accoglienza di una promessa, da realizzare, no? Cioè di diventare una sola carne, no? Diventare familiari, no? In quella, in un'unione che coinvolge tutto, coinvolge la nostra corporalità, coinvolge i nostri affetti, perché poi non è che mica semplicemente dimensione sessuale, cioè la dimensione sessuale è naturalmente importante, è celebrazione, è luogo, di, ma poi è tutto, i beni, gli affetti, le relazioni. Tutto viene giocato, no? E ti viene concessa da oggi e per sempre. In una così, in una preghiera che veniva aggiunta da un mio amico gesuita, che adesso è un professore di liturgia, cioè uno in gamba, e già allora era uno studente, ma era appassionato. Allora lui aveva trovato nella tradizione delle preghiere che venivano aggiunte nel rito matrimoniale, e una era forte, perché era, cioè, agli sposi che erano lì, gli si diceva in pratica, ecco, mettiamo la mano di Antonella nella tua e la mano di Mario nella, no? E allora abbine cura, diventane responsabile e sappi che di lei ti sarà chiesto conto nel giorno del giudizio. Era un momento in cui si vedevano un attimo i due, no, traballare. Sappi che ti sarà chiesto conto nel giorno del giudizio. E così, dimmi che è uno scherzo, no. Vale anche per noi, no? Per altre situazioni e altre dimensioni, perché a noi c'è qualcosa del genere ci viene detto, no? Quindi è. E il Signore del Cielo vi assista questa notte, o figlio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace. Reguele chiamò sua figlia Sara e quando venne la prese per mano, la affidò a Tobia con queste parole: prendila, secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè, lei ti viene concessa in moglie, tienila e sana e salva, conducila da tuo padre. Anche questo è bello, no? Perché conducila da tuo padre Tobi, però potrebbe essere letto anche nel conducila da Dio Padre, cioè dove l'uno per l'altro è aiuto e via, l'uno per l'altro e via, aiuto e speriamo non ostacolo, no, l'uno per l'altro e via. Prendila secondo la legge, ok, eccetera, eccetera. Il Dio del Cielo vi conceda un buon viaggio e pace. Un buon viaggio, il viaggio della vita, no? Si parla tanto del viaggio, eh? Questo viaggio sia buono, pieno di bontà, di bene, no? E di pace. Chiamò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio e stese l'atto di matrimonio secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere, lo stavano facendo, ah no, prima avevano cominciato ma lui non voleva mangiare, poi adesso si mangia. Poi Raguele chiamò sua moglie e le disse: sorella mia, prepara l'altra camera e conducila dentro. Quella andò a preparare il letto della camera come l'aveva ordinato e vi condusse la figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e le disse: coraggio figlia mia, il Signore del Cielo cambi in gioia il tuo dolore, coraggio figlia, e uscì. Ricordate come tante volte, no, Gesù dirà ai suoi discepoli: coraggio, sono io, non temete, coraggio, no? Ecco, bisogna incamminarsi nel viaggio con coraggio, Anche Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, invita l'esercitante a entrare negli esercizi con grande coraggio e liberalità. Nel senso che entrare nel rapporto con Dio, se avete fatto qualche esperienza anche di ritiro, di preghiera, diciamo seria, non quelle per luce e vino, come a volte, dove si faceva una bella mangiata, cioè una bella messa, siamo tutti contenti, no, dove si va un po' in preghiera in solitudine, nel cuore, c'è sempre un po' di difficoltà all'inizio, sempre un po' di... perché ci vuole coraggio per entrare nel cuore. E uscì. Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso. L'odore del pesce respinse il demonio, che fuggì verso le regioni dell'Alto Egitto. Attenzione, l'Egitto rimane il luogo della schiavitù, cioè quindi non è che adesso ce l'hanno proprio con gli egiziani, eccetera, ma nella tradizione biblica l'Egitto è il luogo della schiavitù, quindi torna nella terra, no, dell'ambiguità, dell'oppressione. E Raffaele vi si recò all'istante in quel luogo, lo incatenò e lo mise in ceppi, lo confina in quel luogo. E attenzione anche a questo fatto, vi ricordate quello che, no, il pesce, come abbiamo visto l'altra volta, no? Quindi la sconfitta, il combattere contro il male avendone capito gli inganni. Avendone capito le dinamiche, avendo fatto esperienza anche delle proprie cadute. Evagrio, discepolo di Origene, diceva che tanto abbiamo imparato sulle tentazioni dalle nostre cadute. Allora non è che per imparare cadiamo, no? È la serie. Cadiamo un po', così impariamo. No. Quello che abbiamo già di suo, cioè non è che, cioè, però da in qualche modo nella misericordia di Dio e possiamo con l'aiuto della misericordia di Dio comprendere, imparare anche dove, per esempio, cioè, ciascuno anche da come lui è fatto, da dove cadiamo, quali sono le nostre fragilità, quali sono le cose su cui siamo più deboli, eccetera, no? E come magari neanche riuscire a risolverle, cioè di eliminarle, ma come maneggiarle, come maneggiarci, perché sappiamo che, per esempio, così come siamo fatti con la nostra storia, con le nostre fatiche, lì quella situazione, no, c'è una sapienza. E allora gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza. Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: benedetto sei tu, Dio dei padri nostri, e benedetto per tutte le generazioni il tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia di me e di lei, di farci giungere insieme alla vecchiaia. È molto bella questa preghiera, no? E intanto la benedizione di Dio, il ringraziare benedicendo Dio, che è il vero senso della benedizione, no? Cioè la benedizione non è, è un atto magico per cui un'auto, oltre all'assicurazione, no, è doppiamente assicurato, cioè oltre alle varie cose c'è un'assicurazione divina per cui padre gli benedice la macchina, no? E magari con un'offerta lo trovi sempre uno che ti benedice, ma la benedizione è a Dio, no? Perché cioè, noi benediciamo l'acqua, sì, però l'acqua è già una benedizione. Ditelo a quelli che non ce l'hanno e vedete come l'acqua è benedizione. È già benedizione, è un dono di Dio. Quindi benediciamo Dio per l'acqua, per... e qui è la benedizione per averci creato, no? In Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna. Per averci creati con ecco questo questa chiamata all'incontro nella in un'alterità in una differenza irriducibile. Noi siamo gli esseri umani, siamo uomini e donne, e non per secondo noi cristiani, non soltanto per delle dimensioni biologiche di riproduzione eccetera eccetera, ma perché Dio ci ha fatti così, e se ci ha fatti così ci ha fatti in modo che l'unione tra due diversità irriducibili, perché io non, forse molti di voi sono d'accordo con me, noi uomini con voi donne fino in fondo non ci capiremo mai. Cioè io sono di questa idea, cioè proprio fino in fondo non ci capiremo mai. Perché certe cose, come volete chiedere, noi non le capiremo mai. E allo stesso tempo voi di noi. Ora, accettare questo è il cammino della nostra vita, perché noi non lo accettiamo. Perché noi, ciascuno di noi pensa, noi uomini pensiamo che l'essere umano vero è l'uomo, e voi siete un essere umano mancante, no? Fateci, mettetevi l'anima in pace, no? E dall'altra parte anche voi donne, tra di voi, dite, quello è un uomo, chi può capire? No? Cioè, non ci arriva perché è un uomo, no? Allora, queste sono le schermaglie che dette così fanno sorridere, poi purtroppo sappiamo che... cioè, ma c'è una chiamata a imparare la lingua dell'altro, che non è la nostra. Lo sforzo di uscire da sé per l'altro, per capire le ragioni dell'altro. Chi sarà sempre altro? Chi sarà sempre altro? Per cui io non la prendo per lussuria, qui lussuria è proprio invece la dinamica di fare dell'altro un oggetto, no? Un oggetto comprensibile e manipolabile, dove sono io che dico come l'altro deve essere, perché io mi credo l'assoluto. Cos'è la lussuria se non l'oggettivazione? No, poterlo controllare. Per il mio piacere, che non è solo il piacere sessuale, ma il piacere del controllo, il piacere, no, del potere sull'altro. E allora vedete, lui dice, non è per lussuria, ma con animo retto, perché con questa donna voglio viaggiare, questo viaggio di bene e di pace, no, che Raguele aveva augurato. E dissero insieme, amen, amen. Poi dormirono per tutta la notte. Allora, dormirono, lo diciamo in generale, poi naturalmente, dormirono. Ma Raguele si alzò, chiamò i suoi servi e andarono a scavare una fossa, vedete? Cioè, Raguele è convinto che... Vedete, la situazione diventa quasi paradossale, il comico... Diceva infatti, se mai morisse, vedete, se mai morisse, sono morto in sette, quindi è chiaro che questo si scatta pure lui, non diventeremo così motivo di scherzo e di vergogna, cioè nella serie lo facciamo sparire. No, vedete, no, è sempre, sembra una questione di una tomba, sempre una questione di una tomba, cioè per Raguele da riempire. Per il Signore da lasciare vuota. In fondo, come dice Silvano Fausti, questo gesuita che ha fatto molti commenti, lui dice tutto si gioca su che prospettiva di tomba noi abbiamo davanti a noi. Cioè, perché se noi viviamo nella prospettiva di una tomba che poi verrà riempita e chiusa, per cui, vedete, sì, sto giovane e bravo, sto giovane pure coraggioso, però questo lo troviamo morto, ne sono morti 7, no. Invece se la prospettiva è quella di una tomba che rimane vuota, e questa ce la può dare solo il Signore Gesù, che noi crediamo così l'ha lasciata, e allora è un'altra. E quando ebbero terminato di scavare la fossa, la quale tornò in casa, chiamò sua moglie e le disse: manda una delle serve a vedere se è vivo, così se è morto lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia. Vedete, è un uomo pratico, realista, cioè diciamo, è un bravo ragazzo, che ci vuoi fare? Era un po' avventato, pensava che la morte si può vincere, era un illuso. Per cui io la fossa gliel'ho fatta scavare. Mandarono quella serva, accesero la lampada e aprirono la porta. Quando entrò e trovò che dormivano insieme immersi nel sonno, la serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Vedete, è vivo, ha vinto la morte. Tra l'altro notate che, dato che lui, questo Raguel l'ha data in sposa a 7, lui è l'ottavo, no? Vedete questo testo che non è entrato nella tradizione ebraica, che poi è stato preso dai cristiani, perché qui si parla di resurrezione, l'ottavo giorno, l'incontro con il risorto è l'ottavo giorno, non il settimo, l'ottavo. Cioè, come dire, che per noi è 7, cioè da noi la morte è l'ultima parola. Questa è la nostra esperienza umana. Questa è la nostra esperienza umana. E da noi possiamo solo illuderci. Ma la nostra esperienza umana è che nessuno è venuto fuori dalla tomba. Quella è la nostra esperienza umana. Allora è lui. Tanto è vero che gli incontri col Cristo risorto è perché lui si mostra, perché lui in qualche modo si comunica nella sua vita che ha vinto la morte, ma noi andiamo a trovare un morto. Ricordate Maria di Magdala, no? Che va al sepolcro e poi trova vuoto, va dal discepolo e dice: hanno pregato il Signore, hanno rubato il Signore, cioè hanno fatto questa ennesima offesa, no? Solo lui può dircela. È l'ottavo sposo. E allora è vivo, vedete, è vivo. E allora resero lode a Dio nel cielo e dissero: tu sei benedetto, Dio, degno di ogni benedizione perfetta. Ti benedicano per tutti i secoli. Tu sei benedetto perché hai ricolmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia, no? E la lode, questa è la lode, no? Cioè di riconoscere nella nostra vita una parola di bene, benedetto. Ciò che hai detto è bene. E dato che nella Bibbia davar, che significa parola in ebraico, è anche cosa. Nell'ebraico moderno, quando si dice appunto che cosa è, utilizza questa parola, davar, che parola, che cosa ha creduto, no? E allora è la sua parola che io ho visto concretizzata, no? In questa vittoria sulla morte. E ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei due figli unici. Di due figli unici, in qualche modo nella lotta col faraone Dio diceva attraverso Mosè che Israele è il suo figlio, no? Cioè per dire in quell'unicità, no? Cioè che in Israele, no? Tutti i popoli, tutte le nazioni in qualche modo sono unici. E cioè, noi, per noi l'unicità è problematica, no? Perché l'unicità fa pensare subito a un'esclusione, no? Non sei come gli altri. No, noi, dato che poi soffriamo sempre del confronto, una delle nostre malattie, ci confrontiamo sempre. Per cui dire che uno è unico, allora dice, e gli altri? No, immediatamente, no, un momento, ma quando uno ci dice che, quando Dio ci dice che siamo unici, ci vuole dire in quell'amore per noi, in cui Drewermann, che è questo teologo tedesco, psicanalista, no? Lui diceva che una delle crisi, lui parlava un po' dei giovani, però dato che il libro è una ventina d'anni, questi giovani sono diventati più adulti, e allora è qualcosa che ci attraversa. Poi lui diceva, in questa crisi il sentimento dell'angoscia che ci attraversa, cioè l'angoscia, come lui lo spiega, come la non significatività della nostra vita, la poca significatività della nostra vita, cioè della serie, se tu ci sei o non ci sei, il mondo va avanti, tu non lasci traccia, cioè nel senso che tu ci sei o non ci sei, il mondo va avanti, il mondo così grande, cioè tu, no? Allora diceva, l'unica cosa che può tirar fuori da questa dimensione annichilente è l'amore. Però lui dice, allora l'amore come lo spiega? Lo spiega nel fatto che per una persona almeno per una, che tu ci sei o non ci sei, cambia tutto. Cambia tutto. Allora questa è l'unicità, no? In qualche modo. Cioè, attenzione, poi quello che poi il Signore ci dice nel suo Figlio unico, che è Gesù, in cui noi tutti siamo chiamati a fare quell'esperienza di un amore così pieno. No? Cioè, dove non è che se tu ci sei o non ci sei, no, 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 tu ci devi essere, perché per l'amore, no, sei unico. E così concedi loro, Signore, grazia e salvezza, e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia. Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse il giorno. Vedete, cioè, meglio che diciamo, non ne parliamo più, glissiamo su questa cosa della fossa. Raguele ordinò alla moglie di fare pane in abbondanza, andò a prendere dalla mandia due vitelli e quattro montoni, li fece macellare e cominciarono così a preparare il banchetto. Poi chiamò Tobia e gli disse, per 14 giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere, e così allieterai l'anima mia, già tanto afflitta da mia figlia. Di quanto possiedo prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio, figlio, io sono tuo padre ed Edna è tua madre. Noi apparteniamo a te come a questa tua sorella. Da ora per sempre, coraggio, figlio mio. Ecco, è interessante anche questa cosa di coraggio, no? Cioè, perché, come dire, la morte è vinta, però il viaggio bisogna farlo. Perché deve essere vinta pienamente, perché la vittoria deve vincere completamente, un po' come noi, no? Noi ci diciamo che il Signore ha vinto la morte, però noi stiamo vivendo, no? In questa attesa che questa vittoria sia piena, perché piena non lo è, perché la morte c'è ancora. È stata vinta, però ancora le sue grinfie. Allora noi camminiamo in questo viaggio, no? Nell'attesa, come diciamo durante la celebrazione, nella beata speranza, no? In cui il Signore, tornando, vincerà definitivamente, no? Pienamente ogni morte. Ecco, allora siamo riusciti a leggere i due capitoli. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.